Alphaville.
Lo fonda Edward Imhoff nel 1925, si tratta dell'Istituto di Cartografia e Geoinformazione del Politecnico di Zurigo ed è il più antico istituto universitario al mondo dedicato alla cartografia e festeggia quest'anno i suoi primi 100 anni di attività, un traguardo importante che è stato celebrato con un simposio e con una pubblicazione commemorativa il cui titolo tradotto in italiano sarebbe Ingegneri dell'arte cartografica, 100 anni dell'Istituto di Cartografia e Geoinformazione, 170 anni di cartografia del Politecnico di Zurigo. Sì, perché oltre ai 100 anni dell'Istituto, quest'anno ricorrono anche i 170 anni dalla fondazione del Politecnico Federale di Zurigo, dove fin dalle sue origini la cartografia è sempre stata presente. Una pubblicazione commemorativa che ci permette di guardare alla cartografia in chiave storica e proveremo a capire come si è evoluta, ma proveremo anche a comprenderne quali siano appunto le sfide attuali. Ne parliamo con Luca Gaia, mai cognome fu più appropriata dato che Gaia in greco significa terra. Luca Gaia, assistente scientifico all'Istituto di Cartografia e Geoinformazione del Politecnico di Zurigo. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Luca Gaia, l'evoluzione della cartografia svizzera è strettamente legata al Politecnico di Zurigo. Ci può aiutare a capire meglio proprio questo legame, come si è sviluppata questa disciplina scientifica?
Sì, esatto, la cartografia è strettamente legata alla nascita del Politecnico di Zurigo. In realtà la cartografia in Svizzera nasce molto prima, siamo già nel XVI secolo, quando ci sono le prime cartine o rilievi del terreno, un po' in stile moderno, diciamo, che vengono pubblicati, e da lì inizia una lunga tradizione che durerà fino ai giorni nostri. Però anche il Politecnico di Zurigo gioca un ruolo fondamentale. In effetti, quando nasce questa istituzione nel 1855, dobbiamo considerare la situazione storica della Svizzera. In quel momento la Svizzera moderna è molto giovane, sta crescendo, vuole espandersi, vuole diventare moderna e per questo si sviluppano vari progetti di sviluppo, ad esempio della linea della ferrovia, la linea del Gottardo verrà costruita di lì a poco, o della linea telegrafica. E tutto ciò ha bisogno di ingegneri, di persone formate e quindi viene fondato il Politecnico di Zurigo proprio per formare queste persone. E fin dall'inizio si capisce che la cartografia anche per questi progetti giocherà un ruolo importante ed è per questo che fin dal 1855, quindi fin dalla nascita del Politecnico, viene istituito un professore di cartografia. Il primo professore fu Johannes Wild nel 1855 e questa tradizione continua fino ai giorni nostri con il quinto professore che attualmente è Lorenz Unni. Esatto, e possiamo dire che è comunque stato un po' un ambito di nicchia la cartografia, soprattutto nei primi anni, facciamo un po' fatica a trovare i fondi, gli spazi adeguati, ed è soltanto nel 1925 che il professor Imhoff riesce ad ottenere una stanza per lui e i suoi collaboratori dedicata solamente alla cartografia, ed è un po' questo il momento in cui nasce l'Istituto di Cartografia. Lui, appena ottiene questa stanza, incarica un pittore di scrivere Cartographische Institut sopra l'entrata, ed è un po' il momento simbolico che viene preso come inizio dell'Istituto di Cartografia come lo conosciamo oggi. Ecco. Ed è per questo che quest'anno festeggiamo i 100 anni dell'Istituto e i 170 anni della cartografia.
Certo.
A livello di Politecnico.
E all'Istituto di Cartografia vengono pubblicati due atlanti, due preziosi atlanti. Uno è l'Atlante Mondiale Svizzero, l'altro è l'Atlante Svizzero. E a questi due atlanti viene anche dedicato un intero capitolo del libro che ricordavo all'inizio.
Esattamente, diciamo che appunto essendo un istituto universitario ci occupiamo della formazione degli studenti, della ricerca, ma anche pubblichiamo questi due atlanti. Questi atlanti vengono pubblicati anche in italiano, quindi per il pubblico della Svizzera italiana sicuramente facilmente accessibili. E il primo è l'Atlante Mondiale Svizzero, che è un atlante cartaceo, quindi sotto forma di libro, ed è conosciuto forse a molti dei radioascoltatori in quanto viene utilizzato per le lezioni di geografia a scuola, perché ha uno scopo puramente didattico. Contiene cartine della Svizzera, dell'Europa e anche del mondo. E l'altro atlante, l'Atlante della Svizzera, è un atlante digitale, quindi che può essere scaricato gratuitamente dal nostro sito internet e contiene una raccolta di circa 400 cartine sulle più svariate tematiche. Quindi cerca di mostrare la Svizzera nelle sue varie sfaccettature e dare una visione un po' diversa dal solito attraverso le cartine. E questo Atlante nasce nel 65, 1965, quando il Consiglio federale dà l'incarico al Politecnico di Zurigo di pubblicare un Atlante nazionale. Bisogna pensare che all'epoca quasi ogni nazione aveva il suo Atlante nazionale proprio per mostrare le peculiarità della nazione, per far vedere i suoi punti di forza e le sue bellezze.
E com'è cambiata, Luca Gaia, la cartografia in questi 170 anni di cartografia al Politecnico? Lei ricordava come all'inizio, era il pennello, dalle pennellate siamo forse probabilmente giunti ai pixel. C'è stata un'evoluzione molto grande in questo senso.
Esattamente, sì, come sicuramente anche in altri ambiti, anche la cartografia è cambiata molto in questo periodo. Da un lato i processi di produzione sono cambiati molto, se appunto inizialmente si lavorava con il pennello o anche si incideva su delle tavole di rame o di vetro proprio per poter avere gli originali da stampare. Ecco che era un lavoro proprio da certosino, molto manuale, analogico. Al giorno d'oggi lavoriamo tutto sotto forma utilizzando il computer, quindi la digitalizzazione da noi ha cambiato totalmente il lavoro e quindi possiamo gestire quantità di dati molto maggiori, molto più velocemente e lavoriamo con software di grafica o programmi specifici proprio per la cartografia e i cosiddetti sistemi di informazione geografica. Quindi questo è sicuramente nei processi di produzione è stato un grande cambiamento, ma anche nelle possibilità che abbiamo al giorno d'oggi di visualizzare delle informazioni. Se un tempo avevamo soltanto delle cartine classiche, quindi stampate, carta, ecco che oggi possiamo anche utilizzare i telefoni o gli schermi del computer per visualizzare delle cartine e improvvisamente anche l'utente, colui che accede a queste cartine, può interagire con la cartina, può estrarre le informazioni che lui ha bisogno e quindi apre molte più possibilità. Quindi questo è anche sicuramente stato un cambiamento come vengono comunicate le informazioni trasmesse.
Ecco, allora, proprio perché le carte geografiche sono oggi più che mai presenti ovunque, lo ricordava lei, i sistemi di navigazione sui telefoni cellulari, ma anche a scuola, no? Ci si confronta ancora con le cartine. Che ruolo gioca, che importanza ha la cartografia al giorno d'oggi?
Sì, sicuramente la cartografia anche al giorno d'oggi gioca un ruolo fondamentale perché le cartine sono un mezzo per comunicare delle informazioni che hanno una componente geografica, che hanno un legame con il territorio in un modo facile, comprensibile e soprattutto molto visuale. Quindi se pensiamo anche alla stampa, i giornali spesso fanno anche utilizzo di cartine proprio per cercare di trasmettere delle informazioni. Quindi la cartina non si limita più alla carta topografica che usiamo per pianificare la gita del weekend, ma trasmette molte più informazioni. E questo mostra anche che le cartine possono avere un certo potere, una certa forza, possono essere usate per influenzare, possono essere anche usate a dei fini politici. Un esempio lampante è quello che è successo verso inizio anno, quando il presidente americano ha deciso di cambiare il nome da Golfo del Messico a Golfo d'America e se pensiamo come l'ha comunicato, quindi sul suo aereo proprio mentre sorvolava la zona, aveva di fianco a lui una grande cartina con scritto Golfo d'America, proprio perché ciò dimostra come la comunicazione visuale data dalle cartine, come è importante e come può influenzare. In più, queste decisioni, diciamo, un po' a livello politico hanno delle conseguenze. Ad esempio, se noi accediamo a Google Maps, quindi quel servizio che ci permette di accedere a cartine dal computer, dal telefono, dall'America, vedremo un Golfo d'America in questa zona, mentre se accediamo dalla Svizzera continueremo a vedere il vecchio nome con il nuovo nome e tra parentesi, quindi Golfo del Messico e tra parentesi Golfo d'America. Ecco. Quindi ciò dimostra proprio quanto sono importanti anche al giorno d'oggi le cartine e quanto possono influenzare, quanto possono avere questa forza di comunicare le informazioni.
E questo doppio anniversario, i 100 anni dell'Istituto di Cartografia e Geoinformazione del Politecnico di Zurigo e i 175 anni del Politecnico stesso, ci permettono di gettare uno sguardo sul passato della cartografia. Lo stiamo facendo, ma cosa possiamo aspettarci guardando avanti, guardando al futuro?
Sì, sicuramente Noi pensiamo che le cartine continueranno anche ad essere in futuro molto importanti, aumenterà la quantità di dati a disposizione, quindi bisognerà continuamente trovare nuovi metodi per trasmetterli nel modo più chiaro e semplice possibile, anche in futuro. E l'intelligenza artificiale giocherà anche un ruolo in futuro. Già attualmente stiamo facendo molte ricerche al nostro istituto sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella cartografia. Ad esempio, la utilizziamo per estrarre delle informazioni da delle cartine storiche, quindi cartine pubblicate 100-150 anni fa. Possiamo estrarre il corso dei fiumi dell'epoca e confrontarli con il corso dei fiumi attuali per progetti di rinaturalizzazione oppure per capire meglio come proteggersi dalle inondazioni. Ecco. Quindi sicuramente ci saranno molti, molti temi interessanti anche in futuro.
E ci accompagneranno sicuramente, poi scopriremo in quale forma anche le cartine. Luca Gaia, prima di salutarla, so che ha un aneddoto curioso proprio sul Ticino che è stato considerato in modo particolare dal punto di vista cartografico. Chiudiamo con questa curiosità.
Sì, esatto, perché in Ticino sono state distribuite delle cartine scolastiche, quindi per gli studenti, cartine cartacee che mostrano il Ticino, e sono delle cartine un po' particolari, perché se noi prendiamo una classica carta pubblicata dall'Ufficio federale di topografia, si noteranno che ci sono delle ombreggiature, queste ombreggiature aiutano a capire meglio la conformazione del terreno, e queste ombreggiature sono date da una fonte luminosa che è posta a nord-ovest. È un po' lo standard a livello svizzero e anche diventato internazionale. E per il Ticino sono stati fatti degli esperimenti, dei test, forse data la sua posizione a sud della Svizzera, si è cercato di creare delle ombreggiature date da una fonte più naturale, una fonte luminosa ancora più naturale, posizionata a sud-est. Quindi le ombreggiature un po' differenti, è un po' una peculiarità di queste cartine del Ticino. E col tempo però ci si è accorti che non erano così semplici da interpretare per gli studenti, capire com'era la conformazione del terreno e quindi nella versione attuale dell'Atlante magari svizzero per le scuole si è tornati alla classica illuminazione da nord-ovest.
Assistente scientifico all'Istituto di Cartografia e Geoinformazione del Politecnico di Zurigo, Luca Gaia, grazie per essere stato con noi. A presto.
Grazie a lei e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Buona giornata.